Cara, devo dirti una cosa. Sei maschilista.
Ciao, io sono Teresa.
Io sono Irene e questa è la quarta puntata del podcast Cara sei maschilista. Bentornate ragazzi.
Madonna, per la prima volta ci abbiamo introdotto alla, come prima cosa, siamo quasi delle professioniste.
Sì, ci stiamo allenando ad ogni puntata e magari un giorno ce la faremo. No, l'importante è che siamo sempre qua per sedute davanti a questo microfono per parlare delle cose che viviamo ogni giorno e anche voi.
State con noi e questa puntata è praticamente una conseguenza della puntata precedente.
E quindi prima di passare alla polemica ricordiamo i nostri canali social, quindi seguiteci su Instagram su @carasemaschilista, su Facebook su @carasemaschilista e mandateci delle mail su carasemaschilista@gmail.com.
Passiamo subito alla polemica, dai.
Va.
Cara mia, siediti che arriva la polemica.
La polemica di oggi è, iniziamo ad introdurla con alcuni dati non proprio bellissimi. Voi sapete che più della metà delle donne non hanno mai avuto un orgasmo?
Sì, è vero.
Questo è. Più della metà delle donne non si è mai masturbata, non si è mai toccata. E secondo uno dei TED Talk che abbiamo ascoltato per parlare della tematica di oggi dice che 85% delle donne, attenzione, hanno finto l'orgasmo più delle 50% delle volte in cui hanno fatto sesso. Quindi secondo me solo questi dati sono il sufficiente per la polemica di oggi, no Teresa?
Sì, che è sulla sessualità femminile.
Sì, parleremo di un po' perché tutti questi dati siano reali in modo molto triste, però anche che cosa possiamo fare e da dove arriva tutto quanto.
Perché poi stiamo parlando del nostro corpo, non è che stiamo parlando di qualcosa lontanissimo, stiamo parlando di noi stessi.
E della vita di tutti i giorni, di come viviamo la nostra propria femminilità, il nostro essere donna e il nostro stare nel mondo, perché se una cosa che abbiamo scongiurato nell'ultima puntata è il fatto che non dobbiamo sentirti in colpa o in imbarazzo, stigmatizzate per il fatto che vogliamo vivere la nostra sessualità in un modo tranquillo, se vogliamo.
Sì, allora proviamo a andare per punti. Io andrei per prima perché la maggior parte delle donne non si toccano.
Sì, questo, guarda, prima di chiederci perché le donne non si toccano, io mi chiederei anche, ma perché non abbiamo neanche il coraggio di parlare di questo?
Ah sì, sì.
Cioè, nel senso...
Perché noi parliamo...
Sì, perché forse noi siamo abituati a parlare di questo come se fosse una cosa naturale, che è. Però la maggior parte delle donne non parla nemmeno di questo. E quindi proprio la masturbazione, mentre la masturbazione maschile sembra che sia, cioè, la gara di chi è più figo, non voglio usare i termini già dall'inizio della puntata perché sennò smettete di ascoltarci da subito. Però quando si tratta della masturbazione femminile è sempre un tabù assurdo, come se fosse una brutta cosa, come se fosse una cosa che non si dovrebbe fare, e invece
è una cosa normalissima.
E quindi perché le donne non si toccano?
Secondo me perché proprio c'è tutto il discorso della repressione sessuale che abbiamo parlato la puntata scorsa, che ovviamente non vogliamo andare a riparlare di questa cosa, però secondo me anche nell'infanzia c'è una differenza abissale di come viene trattato l'inizio della sessualità tra i bambini e le bambine, no? E adesso vi racconto una storia che io ho ascoltato più di una volta, perché si tratta del mio fidanzato. Il mio suocero racconta sempre con molto orgoglio che un giorno lui e il mio fidanzato sono andati in un'edicola, il bambino aveva tipo, 4-5 anni, e nell'edicola c'erano esposte le riviste di donne nude, no? La Playboy, queste cose qui, esatto. E il bambino, il mio fidanzato, ha dichiarato il suo interesse per la rivista, ha detto: ah, papà, compramela. E il papà era super orgoglioso, oh, no?
Sì,
bravissimo, questo è maschio, questo vuole la femmina, questo ha capito già cosa gli piace e tutto quanto. Minchia, ma se una bambina fare una roba del genere,
no,
ti
no,
dice comprami la rivista di quell'uomo.
Ma se addirittura con i bambini sono appena nati si dice che il bambino sarà quello che ruberà i cuori, cioè invece la bambina è la principessa, come se neanche fosse contemplata la possibilità che magari questo bambino sarà anche omosessuale, no?
Sì.
Per dire, no?
E poi io ho già ascoltato una volta una roba che diceva, perché mio padre è papà di due femmine, no? Io ho ascoltato una roba, uno che era padre di un maschio, dicendo che lui era un consumatore e il mio padre era un fornitore.
Mamma mia.
No, ti rendi conto di sta roba?
Sì, e quindi immaginate da dove arriva tutto questo, cioè veramente l'infanzia. Cioè, tipo...
è dall'infanzia che esiste questa cosa qua, e quindi che la donna non può esprimere la sua sessualità, e abbiamo già parlato, ma questa roba viene riflessa anche sulla masturbazione, quindi la donna non si sente di toccarsi perché si sente come se fosse una cosa sporca, e quello va a risultare, secondo me, in una non conoscenza del suo corpo,
sì,
e le cose che piacciono, perché ogni donna è una donna, ogni donna, anche se ha il clito e ha dei punti sessuali che sono biologici, ci sono gusti personali che tu puoi scoprire solo se ci provi.
Sì, certo, adesso che hai raccontato questa cosa mi sono ricordata anche quando ero preadolescente, diciamo l'età di 10-11 anni, praticamente il mio papà si era abbonato a delle riviste tipo di queste di donne nude eccetera per i miei fratelli, che avevano comunque, cioè che ne so, 12, cioè 13, 11 anni, io avevo 12, e li lasciava lì e ha detto: ah, ho comprato per voi.
Sì, sì, nel cioè, mio circolo secondo sociale voi... che era un regalo anche di compleanno, tipo l'abbonamento.
No,
te lo giuro.
Sì, sì, ma infatti mio papà ha fatto ai miei fratelli. Però secondo voi qualcuno è mai venuto da me e mi ha spiegato: guarda Irene, questa età è normale che tu cioè, voglia sperimentare, toccare il tuo corpo eccetera eccetera? Mai, ma mai e poi mai, e non sarebbe mai successo. Invece ai miei fratelli era stimolata la cosa, e sempre esiste la cosa: ah sì, il ragazzino sta rimanendo troppo tempo
in bagno.
Invece per le ragazze è un tabù così forte che cioè non viene neanche contemplato, citato come una possibilità. Quindi immaginate proprio la differenza fra la masturbazione femminile e quella maschile, no? Cioè, ragazzi, ho voglia, faccio, godo, basta, finito, pronto,
sì,
tutto
in
fatto.
In due minuti è tutto a posto.
Tutto a posto, e si sente libero, è quello che è, divertente, anzi, parla con gli amici, racconta pure, c'è una cosa pure, quella è trarre vantaggio. Invece le donne devono rimanere nel silenzio assoluto, perché figurati una ragazzina di 12 anni andare a parlare con le altre amiche: ah guarda, mi sono masturbante,
ma mai,
cioè, quindi visto. Praticamente mentre la masturbazione maschile c'è il desiderio, inserire direttamente il piacere, in quella femminile fra il desiderio e il piacere ci sono i tabù, il senso di colpa, la vergogna, il fatto di non conoscersi,
la mancanza di privacy.
Anche perché cosa succede se una ragazzina sta chiusa in bagno? non lo so.
Se non esce truccata con un trucco da 1 milione di euro, non è giustificabile. Cioè. Quindi ci sono un sacco di cose che sono tra noi e il nostro piacere, tra noi e la conoscenza dei nostri corpi stessi.
Sì. E che dovrebbe essere considerata come una cosa naturale, invece non lo è. Però l'unico modo comunque di iniziare a scoprire è noi stesse, come prima, toglierci tutti questi sensi di colpa, e anche se, che, non lo so, se ci sono delle ascoltatrici che sono già mamme, di anche vedere questa cosa nelle proprie figlie come una cosa naturale, anche perché adesso stiamo parlando di adolescenti di 12 anni, però è una cosa che inizia molto da piccole.
Sì, perché non è nemmeno strettamente legata a un'idea di sesso.
Sessualità, esatto, è una storia veramente di conoscenza del corpo e di come il corpo è fatto, cioè noi siamo nate con il clitoride, che è un organo pieno di terminazioni nervose che praticamente sono in grado di offrirci il piacere, ma da quando siamo nate per il piacere. E quindi anche una bambina piccolissima, quando si tocca, prova piacere che non è sessuale, è semplicemente un piacere fisico. E quindi se trovi la tua bambina che si tocca, non è che sta facendo una cosa sporca, sta facendo una cosa completamente naturale.
Esatto, che non sa nemmeno di avere una qualsiasi connessione con una roba sessuale.
Sessuale, sì.
Non è mai successo a me, ma io so di tante storie di amiche mie che con 8-7 anni la mamma l'ha beccata a farlo, e loro non sapevano manco cosa fosse, sapevano solo di quello che sentivano, e si sono sentite dire: ah, sei sporca, questo non si fa, questo è. E quindi crescono che non lo fanno veramente,
sì.
E poi si vedono in una situazione di sperimentazione sessuale vera con un partner e non riescono ad avere un orgasmo, ma proprio perché non sanno cosa piace,
cosa no.
E hanno la colpa di sottofondo che dice: no, questo è sporco, questo non va bene,
sì.
Se non potevi toccarti, ma figurati se puoi avere piacere facendo sesso vero. È una roba molto complessa, secondo me.
Sì, vabbè, il primo punto della masturbazione è un po' questo, che è naturale, quindi va sperimentato, e non siamo esperte, ragazzi, cioè stiamo solo parlando anche delle nostre esperienze, delle esperienze che vediamo e parliamo con le nostre amiche, quindi di un po' naturalizzare quella che è la masturbazione, per anche preparare e conoscere il proprio corpo, per poi avere rapporto anche con l'altro. Perché mentre i ragazzi, gli uomini, vengono cresciuti pensando in sesso proprio in modo fisico, mettendoli in pratica, noi invece li nascondiamo, e quando arrivano le prime esperienze è come se non sapessimo proprio da dove partire. Invece potrebbe essere diverso.
Allora, se diciamo che le donne non si toccano, non hanno orgasmi, allora perché fingiamo? E metto fingiamo perché anche io ho finto.
Okay.
Ho già finto.
Io non credo che ci sia una donna nella faccia della terra che non abbia mai finto. Cioè, se esistete, scriveteci, perché io vorrei un po' conoscervi, perché io spero che le nuove generazioni crescano già consapevole che non hanno bisogno di fingere e che il piacere della donna vale tanto quanto quello dell'uomo. Però alla fine, nelle nostre prime esperienze, pensiamo che ci deve piacere per forza, no? Cioè siamo lì e dobbiamo far capire al ragazzo, all'uomo che abbiamo davanti, che ci piace. E poi in che modo ci piace? Perché anche lì, se tu non hai mai avuto un orgasmo, finge come? Cioè, nel senso, che versi fai? Cioè,
Mi mando il porno,
esattamente. Esatto. Secondo me siamo arrivati proprio a questo punto, perché anche i ragazzi delle prime esperienze, che esperienze hanno anche loro, no? A parte la cultura della pornografia.
Sì. E noi andiamo a una prima esperienza quando siamo adolescenti con idee molto diverse, perché le donne, secondo me, o almeno questa è stata la mia esperienza, vanno con un'idea magica della prima volta.
Sì, molto dolce,
romantica, che è quello che ci fanno pensare, tipo anche i film di Hollywood, i libri e tutto quanto, che la prima volta deve essere speciale, con una persona speciale, ma che in realtà è una merda.
Eh sì, certo, la prima volta nessuno capisce un cavolo.
E i ragazzi invece vanno in questa prima esperienza con in mente migliaia di film porno che hanno visto e che non sono assolutamente il sesso vero, la realtà,
no, certo,
del sesso.
Non lo so dov'è che stavo guardando, che praticamente diceva: cercate di trovare su YouPorn, questi siti della vita, uomo sottomesso, dovete scrivere uomo sottomesso per trovare un film porno di un uomo sottomesso. Per trovare una donna sottomessa in un film porno, basta scrivere film porno, perché praticamente tutti i film porno parlano di donne sottomesse che fanno dei versi assurdi e che sono lì per dare piacere a questo uomo, no? Che proprio, cioè, impazziscono, godono facendo, cioè, un pompino, dai, scusate, parola, dovevo dirlo, che è mai successo nella vita reale, però in tutti i film porno succede questo. Quindi immaginate questi ragazzini che da quando hanno 12 anni guardano questi film e quindi arrivano lì e è quella l'idea che hanno, no? Quindi è la costruzione proprio di una sessualità basata su due parametri completamente diversi, sì, lontani l'uno dall'altro, che si incontrano lì in mezzo all'adolescenza con tutte le paure, le diffidenze, le cose che possono avere un adolescente, però con due idee completamente diverse. Però abbiamo anche una grande differenza. Un uomo, per godere, basta che gli venga stimolato il pene, che è tutto quel organo gigante all'esterno, mentre l'organo sessuale della donna è un attimino più delicato e più difficile da arrivare proprio all'orgasmo. Quindi abbiamo qua un punto di rottura, diciamo così.
E che poi, se tante noi non ci tocchiamo e non sappiamo cosa piace a noi, agli uomini è ancora più lontana questa cosa, perché il porno fa vedere che basta che lui faccia quello che deve fare e va bene, che non è vero, no. Ok? La maggior parte di loro non sa nemmeno cosa cazzo è il clitoride, non sanno dove si trova, sanno, penso che sia un mito, non
però Teresa, scusami, ma noi donne sappiamo? Ma tutte quello, quante sappiamo,
appunto, dov'è? È quello che sto dicendo, se noi già non sappiamo, ma figurati loro che hanno anche questa cosa del porno, che gli fa pensare che cazzo che una donna viene col pompino perché il mio cazzo è super, capito? E quindi è un problema gigante, perché non solo loro non sanno come far godere una donna, ma anche noi non sappiamo come aiutare a noi stesse in tanti casi.
E dall'altra parte anche abbiamo paura di esprimere quello che vogliamo.
Cioè, sì,
perché
anche...
torniamo proprio alla puntata precedente,
anche quando sappiamo,
anche quando sappiamo benissimo, diciamo, però sì, io le dico che in questa posizione mi piace, che così mi piace, cosa penserà di me?
Esatto.
Cioè, penserà che io sono una expert del sesso? No, dai, meglio che sto qua zitta.
Ci mettono tante barriere tra noi e il
nostro
godere.
Piacere, sì.
Madonna, sono tristissima. Va bene, dai.
Cazzo. Oh, signora.
È troppo difficile. Una roba che dovrebbe essere così naturale, normale, una roba della natura. Tutti gli animali fanno, siamo tutti contenti, facciamo. Mettiamo tutto. Cioè,
in più è il fatto proprio, il bello è proprio quello che noi non siamo animali, che noi non li dobbiamo fare solo per la procreazione, noi possiamo scegliere di fare quando ci va e piace. Invece ci sono tutte queste barriere, questi tabù che ci dicono che no, se fai questo sei una puttana, se fai quell'altro sei troppo santa e quindi non va bene perché sei noiosa, e se fai quello no, non è una cosa che una donna dovrebbe fare.
L'idea che tu devi essere una dama nella società e la puttana
a letto.
Madonna, che schifo!
Sì, anche quello.
È difficile, però al punto tu sei arrivata un punto interessante, secondo me. Qual è la funzione del sesso?
Io credo che la funzione del sesso nella società del 2020 è proprio quella di entrare in contatto con la propria identità. Io, in quanto corpo e mente, sono libera di esprimere i miei desideri. Per me quella è la funzione del sesso, è l'espressione, proprio l'espressione di sé, espressione dei propri sentimenti. Per me è quello.
La mia idea era ancora più di base, nel senso, se tu chiedi alla gente qual è la funzione del sesso, secondo me la maggior parte ti dirà di la riproduzione. Ok? Secondo me sì, però
questa è la funzione, base biologica.
Sì, però la funzione reale del sesso è sociale.
Perché?
È di rapporti. Perché quante volte hai fatto nella vita sesso per riprodurti, scusami?
Io zero.
Appunto, è quello che voglio dire. Proprio la funzione biologica del sesso
è di stabilire rapporti con la persona che hai di fianco.
È oggi la meno importante di tutte, perché va bene che facciamo sesso per riproduzione.
Sì, però se vediamo la media dei figli, esatto, della società è uno, esatto, nella vita, quante
penso,
volte,
esatto. Quante volte hai fatto sesso? Allora hai fatto sesso molte più volte per una questione sociale, del rapporto, dell'amore, del piacere, dell'intimità. È una roba proprio sociale piuttosto che una roba biologica, riproduttiva.
Ah no, no, certo.
Ecco.
No, io magari sono andata un po' oltre proprio sulla conoscenza di sé.
Quindi se la roba è sociale, vuol dire che è come se stessi, non lo so, come se stessi seduta in un tavolo parlando con un'altra persona, cioè è un altro step di quello, capito? È uno step di intimità, è uno step, è una roba che fai per piacere e quindi tu devi essere lì per il tuo piacere, non so come dirti, quando andate a fare una cosa che vi piace, non lo so, ballare, tu sei lì per il tuo piacere, non sei lì per il piacere dell'altro. Ovviamente ti piace se l'altro ti diverti con te e se condividete quel momento, però sei lì per te perché ti piace ballare, diciamo.
Sì.
La stessa cosa è il sesso, però secondo me oggi tante donne non lo vedono così, tante donne dicono no, vabbè, è importante se lui gode, anche se non godo fa niente, mi piace lo stesso. Quante volte ho sentito?
Sì, è vero, è vero. Oppure ancora peggio del tipo, vabbè, lo so che lui vuole, poi io lo faccio così finisce presto, lui si è passata la voglia.
Capisci?
Così lui è a posto, io non mi devo più preoccupare.
Non ha senso questa cosa qua.
No.
Tu sei lì, è una cosa sociale e ti devi piacere,
però questa cosa qua, secondo me, il fatto che noi ascoltiamo cose del genere, no? Anche se non mi piace va bene lo stesso, perché rientra sempre su questa cosa che la sessualità maschile viene prima di quella della donna.
Sì, questo è il mio punto.
No, quindi il fatto che nessuno è obbligato, cioè tu non sei obbligata ad andare a ballare dalla società, insomma, tu vai,
certo,
a ballare per divertirti se hai voglia. Invece il sesso è diventato quasi come un dovere, no? Diventato no, cioè, era
dovere.
Già un dovere, sì. Prima, magari adesso ce ne stiamo liberando un po' di questa cosa, come se fosse il dovere della donna, a partire dal punto che ha una relazione, è il dovere di concedersi alla relazione sessuale, altrimenti lui cerca altrove. Perché era sempre quel discorso.
Certo, ma è proprio quello che volevo dire. Tu devi andare in questa cosa per il tuo piacere, cercare il tuo piacere per primo. Che poi tu vuoi che l'altra persona sia coinvolta e che si diverta e che abbia piacere anche lei, è giusto.
Certo.
Però non ti deve essere un obbligo, un dovere, ma deve essere proprio una cosa come tu prendi e vai a ballare perché ti piace andare a ballare. Tu fai sesso perché ti piace, perché sai cosa ti piace, che non hai rimorsi, non hai tabù, ed è una cosa che ti trovi bene a farlo, capito? È quello che sia quello.
Però magari il problema è proprio quello.
Arrivare.
Però magari il problema è proprio quello. Se le donne non sanno come arrivare a questo piacere,
sì,
passano tutta la vita pensando che il sesso è semplicemente concedersi così lui è contento. Ovviamente, ragazzi, stiamo parlando delle relazioni eteronormative, eh? Cioè poi c'è tutto un altro mondo che non parliamo semplicemente per il fatto che non conosciamo e non possiamo parlare in prima persona, però il fatto che le donne devono passare tutto questo tempo fingendo l'orgasmo, facendo finta di avere piacere, facendo tutte le volontà dell'uomo,
per un'autostima dell'uomo,
esatto,
perché io faccio finta che sto godendo perché sennò lui si offende perché non mi ha fatto godere. Ma non ti ha fatto godere,
il fatto che non ti ha fatto godere, no,
capito?
Sì.
Quindi lavorate insieme, siete una coppia, cioè anche il tuo piacere è importante. Secondo me la maggior parte delle donne non capisce questa cosa qua, che anche il nostro piacere è importante, e dicono ah vabbè, a me piace fare sesso lo stesso anche se non vengo.
Magari si dovrebbe provare a venire una prima volta, così non si torna più indietro.
Esatto, esatto, esatto. È molto triste sentirsi dire queste cose qui, perché sono proprio donne che non hanno mai avuto l'esperienza e che hanno già mollato.
Sì, è vero. Anche perché le donne, poi sono diverse ricerche a riguardo che dicono che veramente le donne che hanno gli orgasmi sono le donne che hanno più sicurezza di se stesse, sono quelle che riescono comunque a stabilirsi nella vita con più sicurezza, con più autorevolezza, con più allegria, con più leggerezza anche verso la vita. Quindi è una cosa che ci fa solo bene alla fine, ci fa solo bene e ci fa anche affrontare tutto il resto con più consapevolezza di noi stesse. Perché a partire dal punto che non stai semplicemente concedendo il tuo corpo, perché se pensiamo veramente nel fatto che tu, una donna che faccia sesso con un uomo, che non arriva mai all'orgasmo, quindi che non ha mai il piacere del sesso, è una donna che comunque sta concedendo il proprio corpo.
Come se fosse un involucro.
Esatto, come se fosse una cosa che dona questo uomo in qualche modo per il suo piacere. Il quanto il nostro self secure va via a partire dal fatto che io mi concedo semplicemente come un corpo che deve essere utilizzato da quell'uomo perché così lui gode e lui è felice, anche se non godo va bene. Se è sempre il tuo corpo che sta lì in qualche modo, no? È triste veramente. Non volevo che questa puntata arrivasse in questo momento depresso.
E ovviamente non stiamo parlando di donne che hanno dei problemi di salute per cui non possono arrivare all'orgasmo, stiamo parlando delle donne che hanno la salute a posto ma che non ci arrivano per barriere psicologiche oppure di puro maschilismo, quindi sì. È molto importante dire questa cosa qua.
No, perché il fatto che quando facciamo, cara, sei maschilista, lì dobbiamo arrivare, nel senso che a partire dal punto che noi diciamo, no, però io fingo l'orgasmo perché così almeno lui è contento, oppure io fingo l'orgasmo così lui mi lascia in pace. Cara, sei maschilista, nel senso, non è che sei maschilista, però stiamo sempre lavorando per il patriarcato in qualche modo, perché sì, stiamo comunque collaborando per il fatto di
che lui si senta sempre più figo, sì, perché secondo
di
lui
confermare il fatto che il piacere di questo uomo è più importante del tuo benessere.
Esatto. E che la sua autostima è più importante della
tua. Sì, esatto.
Perché lui si sentirà figo pensando, ho fatto la mia donna godere, sono super uomo, mentre tu non hai mai avuto questa esperienza. Io devo dire che nella mia prima esperienza di fidanzato, siamo stati insieme per tanto tempo e io non sono mai venuta.
Quanti anni?
Ho fatto sempre finta.
Tanti anni.
Tanti, tanti anni. Io riuscivo a masturbarmi, a fare delle cose, però mi sentivo male in pensare a dire a lui, guarda, questa roba qua non sta funzionando.
Ma perché ci sentiamo in difetto? Questi discorsi che stiamo facendo adesso non sono neanche così nuovi alla fine, no? Sono discorsi che comunque si sentono molto spesso, perché quindi adesso non c'è soltanto il fatto che tu vuoi fare il piacere a lui, però tu ti senti anche in colpa di non riuscire ad avere l'orgasmo.
Sì.
No?
Sì.
Dice, no, cioè, perché non arrivo? Il problema è mio.
Esatto.
Cioè, il problema sono io che non sono riuscita ad avere l'orgasmo. Sì. Quindi, cioè, che cosa ho fatto di sbagliato? Cos'è che non va in me? Invece di pensare che magari quello lì, il ragazzo, l'uomo, quello che è, semplicemente pensa che il sesso con una donna sia prendere il pisello e infilare dentro la vagina, no? E che invece una donna magari ha bisogno di tante altre cose per avere il piacere. E però noi ci sentiamo in colpa perché, non soltanto ci sentiamo in colpa perché dobbiamo farlo felice di vederci contente e godere come quelle del film porno, però in più ci sentiamo in colpa per non esserci riuscite, quando invece quello che magari si dovrebbe pensare in quel momento sarebbe di rilassarsi e di provare delle cose semplicemente.
Certo.
E di godersi il momento.
Tu hai avuto questo problema?
Sì, esattamente,
e
la stessa cosa col mio primo fidanzato. Sai cosa ho fatto io? Io sono andata dal mio ginecologo. io avevo 15 anni. Sono andata alla mia ginecologa e ho detto che avevo un problema perché io non riuscivo a godere. con 15 anni, quindi mia ginecologa aveva, vabbè, una quarantina d'anni all'epoca, penso, mi ha guardato, ha detto, vabbè, io sono andata col mio fidanzato, perché non riuscivo proprio ad avere l'orgasmo, non ce la facevo, e io dicevo, io ho un problema, e io ovviamente, cioè, perché magari lui non mi aiutava, io non capivo un cavolo. E lei praticamente ha detto, no, vabbè, cioè, guarda, è normale, state imparando, bla bla bla. E praticamente è successo che un paio d'anni dopo, questo è durato comunque 2 anni, senza mai essere arrivato a un orgasmo, dopo un paio d'anni ho conosciuto un ragazzo che era completamente innamorata, che poi, cioè, mi prendeva nel modo che mi piaceva, eccetera, eccetera. Cioè, non sono voluti tipo 3 minuti per succedere, quindi tutte le cose sono cambiate e ho scoperto che il problema è che non mi piaceva l'altro, non provavo nessuna attrazione per lui, però mi sentivo comunque pressionata ero anche curiosa, volevo capire com'era il sesso, eccetera, però non c'era attrazione, non c'era proprio l'intimità che volevo, e... però sono cose che non sappiamo quando siamo così piccole. Vabbè, ho avuto pure il coraggio di andare dalla ginecologa a lamentarmi, diciamo che non era proprio un caso...
Anch'io avevo più o meno quell'età lì, non sapevo proprio cosa fare. A un certo punto io...
Ma ti sentivi in colpa per non avere l'orgasmo?
No, non mi sentivo in colpa. A un certo punto io pensavo fosse quello.
A un certo punto... Quindi la cosa è questa.
Esatto, è questo. Cioè, esagerano quando dicono che sia...
Però scusami, ma se tu ti masturbavi tu non sentivi una cosa diversa?
Sì, sentivo una cosa diversa, però pensavo, che cazzo ne so, forse lo faccio così perché sono da sola, però quando sei con un uomo è diverso perché... Buono, non so, perché anche perché c'è lo stimolo del clitoride quando sei da sola, che quando c'era il pene coinvolto non c'era, e io dicevo, vabbè, sono cose diverse, pensavo proprio fossero cose diverse. Poi invece con l'esperienza, grazie alla Dia, sono riuscita a capire in quello che mi piaceva. E oggi va tutto bene. Però è un lavoro.
Sì.
Se posso consigliare le nostre ascoltatrici che non hanno mai avuto questa esperienza, è proprio di fare il date con te stessa, stare a casa tu da sola, ti mettiti comoda, inizia a toccarti, capisci quello che va bene, quello che non va bene. Sicuramente dalla prima volta non succederà niente. Però dopo un paio inizi a capire e vedrai che prima o poi succede. E è una roba importante, ti cambia la vita.
Sì.
Cara, ti racconto una bomba.
Allora, per le indicazioni di questa settimana io sono da sola.
Sì, io non ho lavorato, ragazzi.
Però io ho alcune, secondo me, interessanti.
Oggi sono brava a commentare, basta.
La prima, sicuramente la Irene l'ha vista, è una puntata di Sex Education che abbiamo già parlato, che parla proprio sulla masturbazione femminile. Mm-hmm. Praticamente c'è questa ragazza, che è uno dei miei personaggi preferiti tra l'altro, che lei ha questo ragazzo, il suo fidanzato, che ha un pisello gigante, è il bully della scuola, quindi dovrebbe essere il tipo più virile possibile. Nonostante ciò, lei non viene, non sa proprio cos'è l'orgasmo e pensa che è normale.
Che
il sesso è quella roba lì e basta.
È sentire soltanto un pisello che fa tum 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 e basta.
Esatto, e pensa che sia normale. Dopo una conversazione con Otis, che è il consigliere sessuale della scuola, capisce che... Sì, si può avere piacere anche da sola e inizia a fare delle prove a casa.
Ah, sì, questa... è bellissima questa scena, adesso mi sono ricordata. Che lei va sulla finestra, col cuscino, in tutte le posizioni possibili, bellissima.
È proprio la storia di una donna che scopre il proprio corpo.
Sì, è molto bello, è vero. Adesso mi hai fatto ricordare, non mi ricordavo la puntata, è bellissima. Perché poi c'è, nel senso, c'è anche questa cosa che secondo me è interessante da dire su questa puntata, che c'è l'idea della masturbazione, né? Che una deve stare lì sdraiata con le gambe così, toccarti col dedo e basta. No, cioè, ragazzi, invece lei trova tutte le posizioni possibili per masturbarsi, E si diverte un casino, infatti è molto molto bella questa puntata. Tu ti ricordi qual è?
Non mi ricordo, però è la della prima stagione. E lei trova un altro fidanzato e poi questo fidanzato invece sa esattamente cosa deve fare.
E gli dà l'indicazione, come abbiamo già detto nella prima puntata, questa serie qua veramente racconta la perfezione di come dovrebbero essere le relazioni adolescenziali, però.
Ok, quindi questo è uno. La seconda è un film che si chiama Isteria, che parla di una coppia di dottori nell'era vittoriana in Inghilterra che stanno studiando dei casi di isteria. Vabbè, isteria ne vale tutta una puntata solo su questa cosa qua, ma praticamente stiamo parlando di donne sessualmente...
No, praticamente diciamo... l'isteria nasce proprio... È nella società borghese in cui le donne che non seguivano proprio i dittami del comportamento sessuale accettabili, quelle che invece andavano un po' fuori erano considerate isteriche, semplicemente perché avevano la libertà di avere la propria vita sessuale in modo un po' più libero.
Esatto, non solo quello, ma in sinteticamente quello, e quindi loro iniziano... a creare nel loro consultorio, diciamo, un tipo di massaggio che è un trattamento per l'isteria, e questo massaggio è una masturbazione, però loro non sanno nemmeno cos'è un clitoride, quindi pensano di fare un massaggio non so che cosa che fa diventare le donne più calme, più rilassate. Dopo un po' si crea una coda gigantesca nel loro ufficio, perché ovviamente tante donne vogliono questo massaggio. Loro, con la nuova tecnologia del momento che è l'elettricità, creano il primo dildo. Grazie. E quindi praticamente queste donne non erano malate, avevano solo bisogno di un po' di bisogno di scopare e di conoscere il proprio corpo.
Sì, ma semplicemente di poter vivere la propria sessualità, esatto, in un modo completo, no? Cioè completo no, però almeno di poter liberarsi.
Avevano bisogno di scoprirsi, e quella è molto bella perché parla di
quindi
tutta una
isteria.
Parte, esatto, di... E questa super invenzione è stata comprata anche dalla regina. È molto bello questo film.
Bene.
E vabbè, questo è l'altro. Poi l'ultima.
Anche io ho un suggerimento.
Ah, l'hai scoperto? Ok,
sì,
bene.
Sì, sì.
L'ultimo è una serie che si chiama Masters of Sex, che parla dell'inizio degli studi sulla sessualità femminile, eterosessuale in generale, perché c'è anche dell'uomo, ma sono i primi studi della sessualità femminile.
Cosa, che prima erano anni 50?
Sì, degli anni 50, poi se pensi... l'altro ieri, ed è molto bello. In quella serie lì c'è anche la scoperta della pillola contraccettiva, e questa è stata una rivoluzione nella sessualità delle donne, che fino a quel punto lì avevano questo problema, diciamo, che non potevano avere un controllo della natalità, e quindi con l'invenzione della pillola hanno potuto controllare meglio queste cose e iniziare a concentrarsi sulla loro sessualità a livello di piacere e non più di riproduzione.
Bene. Io invece suggerisco un libro, si chiama La vita segreta di noi stesse, di Wednesday Martin. È stata editata da Dea Planeta, e praticamente è un libro che un po' smonta tutte le idee che abbiamo sulla sessualità delle donne come regole. Per esempio, gli uomini apprezzano il sesso più delle donne, o l'adulterio è un istinto prevalentemente maschile, le donne tradiscono per amore e gli uomini per sport. Praticamente l'autrice prende questi falsi miti e parte proprio dai discorsi antropologici, sociologici, psicologici, anche dei casi vissuti da lei stessa, messi in pratica, e smonta un po' tutti questi miti parlando della sessualità femminile e del quanto anche la donna abbia gli stessi desideri, le stesse voglie degli uomini. È molto, molto interessante. È un libro che veramente si legge molto velocemente, molto interessante, proprio per toglierci tutti questi miti che abbiamo. Si chiama Vita segreta di noi stesse, Wednesday Martin.
Ok,
carissima amica, vieni qui e raccontami tutto.
Ok, adesso leggiamo una mail che è arrivata sulla nostra mail del carasemaschilista@gmail.com. Ho un problema con il mio ragazzo che da un po' di tempo mi inizia a pesarmi sempre di più. In 2 anni di relazione, soltanto 2 volte sono riuscita ad avere un orgasmo. Abbiamo provato diverse posizioni, rapporto orale, stimolazione del clitoride, però non funziona mai. Purtroppo, avendo anche una relazione a distanza, il tutto diventa ancora più difficile. Lui inizia a sentirsi sempre più depresso perché non riesco ad arrivare all'orgasmo. Io invece mi sento sempre in colpa perché non riesco a farlo. Qualcuno di voi ha avuto esperienze simili? Secondo voi, che cosa dovrei fare?
Allora, bene che lui lo sa e quindi che ci provate insieme. Sicuramente sì. È difficile il rapporto a distanza perché vuol dire che hai meno
possibilità di provarci,
ecco, e poi quando siete finalmente insieme forse volevi godere appieno tutta la cosa anziché stare lì a provare ogni volta, quindi posso capire la frustrazione.
Sì, però dall'altra parte quello che penso è che anche quando tu hai in testa devo arrivare all'orgasmo è l'ultima cosa che succederà, perché sei più preoccupata ad arrivarci e meno preoccupata a veramente a goderti il momento, perché vabbè, l'orgasmo comunque non è solo una cosa fisica, è anche una questione psicologica di stare rilassata. Sicuramente se tu dici soltanto 2 volte grazie a lui sono arrivata, non lo so, magari mi sbaglio, però mi viene da capire che soltanto con la penetrazione si è arrivata soltanto 2 volte, e il fatto è che nessuno è obbligato ad arrivare con la penetrazione, cioè ci sono migliaia di modi diversi da arrivare, e se siete lì e non ti sta piacendo, magari si propone una cosa differente. È inutile anche continuare ad andare avanti a provare un tipo di rapporto che non ti piace, e non è insistendo su una cosa che non ti piace che arriverà un momento che arriverà l'orgasmo. Insomma, io direi che non lo so, quello che potete fare magari è veramente provare a rilassarvi e concentrarvi meno su quello che è la relazione, la penetrazione in sé, e provare dell'altro, quello mi sento di dire.
Sì, probabilmente quando lo fa lei da sola si concentra non su quello che è la penetrazione, ma probabilmente sì, su fuori, e quindi quando lui c'è la penetrazione diventa la cosa più importante, il focus centrale, per cui non
deve essere, diciamo, un obiettivo numero uno, nel senso che deve essere una cosa che va costruita d'accordo con ogni step che ti piace. Non deve essere ok, io qua devo arrivare, perché per arrivare lì ti deve piacere dall'inizio tutte le cose che fate.
Sì, secondo me sicuramente c'è questa cosa psicologica, che se parti già con questa cosa tanto non sarà difficilissimo, tanto stiamo provando da tanto tempo e quindi c'hai già l'ansia, secondo me diventa tutto più difficile sicuramente. E poi sì, forse hai detto che avete provato un sacco di posizioni diverse, avete provato un sacco di cose diverse, prova la base, cioè non per forza si devono fare le posizioni da circo, capito, del Kama Sutra,
magari semplicemente stare vicini, stare insieme.
Esatto, parti dalla base e fai vedere a lui anche come ti piace, non so, ma te stessa, come ti tocchi, cosa fai da sola che ti piace e che forse lui può fare lo stesso, e piano piano vi capite, cioè non avere la fretta.
Sì, infatti secondo me la cosa principale è togliervi della testa che quando iniziate a stare insieme tu già inizi a pensare che non ci arriverò.
Sì, esatto, è difficile perché avete meno possibilità a livello di numero di volte che potete provarci,
evitate lontani,
perché siete lontani, e quello è già un problema. però non partite con l'ansia, ecco. E purtroppo devi fare l'insegnante, devi proprio insegnare sì. Esattamente cosa ti piace, cosa no, perché il nostro corpo è più complesso.
Sì, è meno ovvio, è diciamo meno così.
È tutto dentro.
Sì. E niente, io direi ragazze, cioè, dopo questa puntata vi aprite a questo tipo di contenuto e di informazione, leggete, guardate dei video, seguite dei profili, sono un sacco di profili su Instagram che parlano di questo, cioè iniziate a trattare questo tema come una cosa naturale della vostra vita, come anche della nostra. Togliamoci un po' i tabù e le paure che abbiamo intorno a questo tema, perché noi abbiamo solo da guadagnare, no? Mentre cioè, per certo. Veramente anni e anni gli uomini hanno vissuto questa cosa anche in un modo che magari non è neanche positivissimo per loro, perché anche loro hanno le loro paure, le loro cose, non possono dirlo. Però viviamo noi anche questa cosa in un modo naturale. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Abbiamo ancora tantissimo di cui parlare nelle prossime puntate, questa almeno è stata una puntata un po' piacevole.
Certo, se avete dei commenti, dei suggerimenti, delle critiche o qualsiasi altra cosa che volete parlare con noi, domande, inviate su carasseimaschilista@gmail.com e seguiteci sui social.
Ok, va bene? Ciao ragazzi, alla prossima puntata. Ciao.
Ricordiamo che un accento straniero non dovrebbe essere motivo di imbarazzo, ma sì un segno di coraggio. Quindi aspettatevi alcuni neologismi da cara sei maschilista.